Bene, registrazione avviata, si può partire.
Posso iniziare?
Vai, sì.
Ok, beh, allora, innanzitutto grazie mille per l'invito al professor Pupo, perché insomma mi fa anche molto piacere di essere qua con voi e di cercare di darvi alcune informazioni, alcuni concetti di base, forse poi da sviluppare successivamente su un tema che poi in realtà propedeutico anche al capire tutta una serie di pasticci, di cose più o meno complicate che succedono anche successivamente al periodo che viene oggi preso in esame. Con il professor Pupo abbiamo concordato di cercare di dare in questi 45 minuti o quello che sarà, insomma, alcune coordinate su quella che è l'evoluzione del mondo associativo e in generale della comunità slovena triestina dalla metà del XIX secolo, da quella piccola sciocchezzuola che succede in Europa, che è la Primavera dei Popoli del 1848. Sino a quell'altro evento altrettanto insignificante, ovviamente sto parlando per eufemismi, che è il 1914, che è quel momento di cesura forte fra ciò che era il prima e ciò che arriverà di lì a qualche anno. Partiamo con alcune considerazioni ancora precedenti al 1848 e lo facciamo usando le parole di un patriota slovacco, Jan Koller, che si trova nel 1841 a Trieste, e l'opinione che lui ricava della situazione triestina è che essenzialmente sì, c'è della popolazione slava, sì, ma è essenzialmente completamente subordinata, ovvero per la precisione la lingua che si percepisce come lingua del luogo è l'italiano, si sente parlare anche l'idioma slavo, ma lo si percepisce in un certo senso come un qualcosa di estraneo, non come di qualcosa legato al luogo. Jan Koller, quando lo dice, sta facendo capire che in un certo senso non si immagina un grande futuro per lo slavismo triestino. In realtà, da quel che si vedrà anche abbastanza presto, è un giudizio troppo drastico, perché anche quanto succede già di lì a pochi anni, già nel 1848, mostra che in realtà in quello slavismo triestino ci sono comunque dei fermenti che iniziano a svilupparsi, come spesso succede con una dinamica inizialmente molto lenta, che però inizia poi successivamente, mano a mano, a prendere un ritmo sempre più veloce. Passando quindi subito al 1848, partiamo da una constatazione di ordine generale che riguarda il 1848 e gli sloveni complessivamente all'interno della monarchia asburgica. Ora, a differenza di tante altre parti della monarchia, posso pensare all'Ungheria piuttosto che al Lombardo-Veneto, il 1848 sloveno è tutto sommato abbastanza tranquillo dal punto di vista degli eventi. Non si spara, non ci sono grandi battaglie, ci sono però dei programmi politici che hanno un loro carattere rivoluzionario e hanno infatti anche un influsso di lungo periodo. Il programma della Slovenia Unita, che viene formulato nell'aprile del 1848, sarà essenzialmente la stella polare dei programmi politici sloveni essenzialmente per tutto il periodo che stiamo prendendo in considerazione. Cos'è questo programma della Slovenia Unita? Viene presentato da un gruppo di sloveni che in quel momento sono residenti a Vienna, nella capitale in cui ne stanno succedendo di tutti i colori in quei mesi. Gli sloveni presentano un programma che, fermo restando l'appartenenza alla monarchia asburgica, prefigura la ristrutturazione in senso federale di questa monarchia su base nazionale. E quando fa questo, lo fa in maniera abbastanza precisa in realtà, nel senso che la definizione geografica di quali dovrebbero essere i territori che dovrebbero far parte di questa Slovenia unita comprende Stiria, Carniola, Carinzia, Istria, Goriziano e Triestino. Quindi questa rivendicazione di questa Slovenia unita è in realtà una cosa che riguarda anche la città di Trieste. Questa, che non va interpretata come una mappa specificatamente legata al programma della Slovenia Unita, ma è una mappa che nasce nello stesso periodo, come vedete, una mappa che si sviluppa e vede poi la luce nel 1852 ed è diretta conseguenza degli avvenimenti del 1848, è una mappa della regione slovena e delle province che la compongono. E in un certo senso ci mostra in realtà anche uno degli elementi di fondo che caratterizzano il 1848 e non solo quello sloveno, cioè la difficoltà ad affrontare il problema e a trovare una soluzione al problema del fatto che ridisegnare la carta d'Europa su base nazionale comporta una serie di difficoltà in tutte quelle aree in cui la popolazione è nazionalmente tutto meno che omogenea. Da questo punto di vista, questa cartina, che non va interpretata come una rivendicazione politica precisa, ha però un significato simbolico che tutto sommato contribuirà a renderla abbastanza famosa. Quindi, se anche non possiamo immaginarci la Slovenia unita come una cosa così impegnativa come la vediamo su questa cartina, possiamo comunque cogliere qual è lo spirito di quegli anni, lo spirito di una ridefinizione della monarchia asburgica su base nazionale, ridefinizione che però a sua volta incorre in tutte le contraddizioni del caso in tutti quei territori, come il nostro, peraltro, in cui la situazione nazionale è tutto meno che chiara. Nel caso specifico di Trieste, in realtà la situazione è ben più tranquilla, se volete, nel senso che ciò che emerge in quel momento dalla realtà slovena triestina sono rivendicazioni e posizioni ben più tranquille, nel senso che, per esempio, il primo giornale che esce in lingua slovena e croata a Trieste, lo Slavjanski rodoljub, di patriota slavo, di cui vedete qua anche una fotografia della copia fotostatica del secondo numero, perché in realtà ne escono ben pochi, perché come sappiamo poi la Primavera dei Popoli è un fenomeno che viene ben presto rimesso in una pentola sul quale ci si rimette sopra il coperchio dell'assolutismo. Ma comunque diciamo quel giornale e l'associazione che sta intorno a quel giornale, lo Slavjansko društvo, l'associazione slava, ha in realtà rivendicazioni molto più tranquille, ha rivendicazioni che non si richiamano a tesi radicali come la Slovenia unita e ambisce in quel momento sostanzialmente a una rivitalizzazione di quella che è la realtà slovena barra slava di Trieste. Da subito qui troviamo un forte collegamento a quanto stanno facendo gli sloveni triestini e la ricerca ci sarà con altre realtà slave comunque presenti in forma più o meno grande, in forma più o meno organizzata in città, mi riferisco soprattutto a croati, cechi e serbi. La cosa interessante di questo 1848 è che in realtà in tutto sommato in quel momento non si assiste a fenomeni forti di conflittualità fra questa nascita di un'associazione slava nel centro cittadino, nel Targesteo, peraltro, e la Trieste italiana. Non si può parlare in quel momento di un conflitto forte, anche se possiamo trovare già in quell'anno alcuni elementi che troveremo poi spesso nei problemi che si verificheranno nella seconda metà del secolo. Cosa intendo dire? Intendo dire che, per esempio, a Trieste si discute della lingua da utilizzare nelle scuole e da alcuni esponenti del mondo di lingua italiana triestino, qua cito l'avvocato Niccolò Derin, viene sviluppato in maniera molto forte l'idea che non ci possono essere scuole slovene in città. Trieste non può avere due o più lingue materne, ne ha una, quella italiana, non possono essercene altre. Questo, l'elemento della scuola, l'elemento della lingua di insegnamento nelle scuole, sarà uno di quei fili conduttori che possiamo portarci tranquillamente dietro fino alla fine del periodo di cui ci stiamo occupando. D'altro canto, negli stessi anni, perché sono comunque gli anni in cui nel fermento rivoluzionario ci si immagina anche di dare un assetto costituzionale all'impero, e quindi c'è anche l'assemblea costituente a Vienna, poi spostatasi a Kremsier, si discute anche di questa cosa e chi teorizza, e guarda caso se vi ricordate il nome, è lo stesso che anche l'autore della cartina che vi ho mostrato prima, si teorizza il fatto che le terre del litorale, le terre in cui ci troviamo, dovrebbero essere unite al loro entroterra. Si riconosce certo che ci sono delle città in cui la maggioranza della popolazione parla in un'altra lingua, ma la logica è che ciò che conta è la regione complessivamente intesa. Se l'entroterra di una città ha una determinata appartenenza linguistica nazionale, la città va a ruota. Attenzione che questo ragionamento sarà un altro di quegli elementi che si verificheranno spesso, a cui potremo sentire spesso in questo periodo, ma che potremo sentire anche in periodi ben successivi, cioè la discussione su che cosa prevalga la città sulla campagna o la campagna sulla città, la sentiremo abbastanza spesso in realtà nella storia di questo territorio. Come dicevo prima, a un certo punto, a questo ribollire di idee, di discussioni, non necessariamente in quel momento percepite come conflittuali le une verso le altre, a un certo punto viene posto sopra il coperchio della repressione assolutista. Cioè, la primavera dei popoli si conclude, le discussioni sulla riforma della monarchia si concludono, le discussioni dell'Assemblea Costituente si concludono, arriva un periodo di sostanziale silenzio, nel senso che di queste cose semplicemente non è previsto che si possa parlare, e quindi tutte queste cose vengono prese, non è che spariscono, possiamo immaginarcele come messe in un bel congelatore e ricompariranno quando succederà qualcosa di nuovo. Quel qualcosa di nuovo, naturalmente, è quanto succede un decennio dopo. Cioè è quel colpo forte che la monarchia asburgica subisce nel 1919. È interessante che già alla vigilia di quegli eventi, quando si deve ancora arrivare a Magenta e a Solferino, cioè quindi si deve ancora avviare quel processo che porterà alla nascita poi successivamente del Regno d'Italia, insomma sta per scoppiare la guerra, si sta già iniziando a discutere di che cosa dovrebbe essere in futuro di questi territori, e per esempio qua abbiamo addirittura un'incursione croata, per così dire, nel senso che da parte di una figura abbastanza rilevante di un esule politico croato, Eugen Kvaternik, che si trova a Parigi, in un suo pamphlet spiega che in un futuro in cui ci sarà una confederazione italiana, in cui anche le cose sulla riva orientale dell'Adriatico saranno diverse e ci sarà una grande Croazia, questa grande Croazia comprenderà anche il porto di Trieste. Questo naturalmente, come immaginare, suscita qualche discussione a Parigi, suscita anche qualche piccata reazione nella stampa del Regno di Sardegna, perché comunque, insomma, Diciamo che alcune questioni stanno già iniziando a comparire, ancora a lontano orizzonte, non sono ancora ben visibili, però stanno iniziando a comparire. Soprattutto quel che ci riguarda per l'argomento di questa lezione è il fatto che, come conseguenza di quella guerra perduta, si scatena un fenomeno per cui l'Austria torna a essere uno Stato che si trova in una nuova era costituzionale. Dopo gli 860 61, si può tornare a parlare di stampa, si può tornare a parlare di associazionismo, e tutto questo naturalmente vuol dire anche che si inizia, perlomeno con grandi lentezze e con molte contraddizioni, a togliere il coperchio alla pentola, quella pentola che ci possiamo fare come chiusa nel 1849. In tutto questo, dobbiamo ricordarci che da quel momento in poi, in realtà questo sì, già come conseguenza degli eventi rivoluzionari, ma ricordiamocelo soprattutto dal 1861 in poi, nel caso di Trieste svolgerà un ruolo estremamente importante l'assetto amministrativo del territorio. Un assetto cittadino in cui, un assetto amministrativo in cui il Consiglio cittadino di Trieste agisce un po' come un Giano bifronte, oppure, se volete, agisce con due diverse bandiere sulla testa, bandierine sulla testa, in funzione di come si riunisce, perché unisce sia i poteri di consiglio comunale che i poteri di dieta provinciale. Questo vuol dire che chi ha la maggioranza in quel consiglio, e ci arriveremo su chi ha la maggioranza, ha poteri molto ampi. Quel consiglio è già composto in una maniera ben determinata. 48 componenti vengono eletti all'interno del territorio cittadino propriamente detto della città tramite un sistema curiale, 6 componenti vengono eletti in rappresentanza del territorio, cioè di tutta quella parte del comune di Trieste che non fa parte della città, ma che fa capo all'amministrazione del comune. Cioè, per capirsi, può essere la zona che va da Roiano, l'attuale Carso Triestino, tutto quanto sta intorno alla città. Sono questi gli anni in cui il fatto che si sia tornati a un'era costituzionale consente anche agli sloveni di Trieste di iniziare a provare a fare qualcosa di nuovo in termini assoluti. Per esempio, una cosa che è significativa è che nel 1861 la prima sala di lettura del mondo sloveno, nel caso di Trieste si chiama sala di lettura slava, ma si tratta essenzialmente di una sala di lettura che è organica allo sviluppo delle sale di lettura nel mondo sloveno, nasce proprio a Trieste. A livello assoluto, le sale di lettura avranno una grande importanza nello sviluppo del movimento nazionale sloveno negli anni successivi. La prima in assoluto nasce proprio nella nostra città e segretario di questa sala di lettura è una figura di spicco importante del mondo giovane sloveno, che per capirsi è, diciamo, quella corrente politica che si richiama anch'essa al mondo ceco e che inserisce con maggiore forza elementi di liberalismo nel dibattito politico sloveno. Fran Leustic, scrittore, ma anche pubblicista, fondatore di giornali, figura molto importante, sarà per un certo periodo anche segretario della sala di lettura slava a Trieste, quindi un elemento importante. Teniamo presente che in ogni caso in quegli anni, nel complesso della monarchia, non solo a Trieste, si percepisce nell'aria una forte sensazione di, come potrei definirla, di provvisorietà, di incertezza. La monarchia sta soprattutto in quel momento affrontando un problema non facile, che è quello dell'assetto dei rapporti con l'Ungheria. Questa cosa qua, questo grande tema, è presente nell'aria, aleggia e rende ben chiaro il fatto che quell'assetto che la monarchia si è dato è comunque ancora sostanzialmente provvisorio. Dopo il 1866, dopo la terza guerra di dipendenza italiana, il nuovo spostamento del confine Veneto che diventa parte del Regno d'Italia, ci sono Sono fenomeni nuovi e interessanti anche a Trieste. Il primo, importante, dal 1866 in poi iniziamo a vedere una presenza ancora intermittente, ma comunque presente con una certa regolarità, di stampa slovena a Trieste. Cosa vuol dire? Vuol dire che esce un giornale in lingua slovena, dura qualche mese, chiude, ne nasce un altro. C'è tutta una successione di giornali che sono ancora in questa fase, giornali che escono con cadenza bisettimanale, ogni 15 giorni, non c'è niente di ancora lontanamente paragonabile a quella che è la stampa in lingua italiana già ben sviluppata. Inizia però a svilupparsi una stampa slovena che è presente in città, diciamo. Il 1868 è il primo momento di forte crisi. Se ci ricordiamo quanto si parlava di 20 anni prima, il fatto che non ci sia una forte conflittualità in quel momento fra le diverse componenti cittadine, è il 1868 è invece un momento in cui c'è una miscela di elementi diversi che si mescolano, questione scolastica con questione nazionale e con questione religiosa, che a un certo punto, a seguito di una ben determinata scintilla, esplode e viene fuori un gran pasticcio in città. Essenzialmente cosa succede? In quegli anni l'Austria, governata dai liberali, sta cercando di togliere alla Chiesa la competenza in campo scolastico e lo fa, effettivamente vengono votate delle leggi in tal senso, leggi che poi devono essere anche riprese dalle autorità locali. E qua vi ricordate il ruolo che dicevo prima del consiglio cittadino, che sia comune che di età provinciale, e quindi fa la sua parte di applicazione di quella legislazione, se volete. Questo determina delle tensioni in città, tensioni fra l'elemento liberale che condivide quell'impostazione e l'elemento clericale che non ci si ritrova. D'altro canto, negli stessi giorni, e abbiamo detto che le sale di lettura sono importanti, si sta inaugurando una nuova sala di lettura slovena nel rione di Rojano. Fatto sta, va a finire che a metà luglio del 1868, vuoi un po' per motivi legati al tema scolastico, vuoi per alla questione nazionale, vuoi alla questione religiosa, ci sono degli scontri e ci sono dei morti nel centro cittadino. Negli scontri viene coinvolto anche il battaglione territoriale, una delle entità della milizia territoriale prevista dall'ordinamento asburgico, che è composto soprattutto da sloveni del circondario. Questa cosa qua in realtà la troviamo anche nella nostra bella città al giorno d'oggi. Penso che riconosciate il palazzo, siamo ai portici di Chiozza, il palazzo di epoca successiva, come lo vediamo oggi, degli anni 20 del secolo scorso. Ed è interessante che su quel palazzo troviamo una scritta che si richiama anche a quanto avvenuto in precedenza, perché proprio intorno a questa zona avvengono quegli scontri, e leggiamo su quel palazzo: reedificò l'età nuova coi portici dove per 50 anni fu lotta di cittadini contro lo straniero. Ora, dietro questa frase un po' criptica, cosa ci troviamo? L'idea che una lotta della cittadinanza italiana, della Trieste compattamente italiana, che si oppone a qualcosa che sta avvenendo da fuori. Per capirsi, lo straniero di cui sta parlando questa scritta è una persona che probabilmente stava nel quartiere di San Giovanni, per i non triestini siamo sotto l'ex OPP, sotto l'università, che si è spostato fino al quartiere di Roiano e ritorno, quindi fino alla zona della stazione di ritorno, quindi di questi stranieri stiamo parlando. Però, come vedete, siamo già in una fase in cui si percepisce, o perlomeno viene presentata, la cosa come una situazione conflittuale. In questo caso la percepiamo come una situazione conflittuale fra una città che è compattamente italiana e che rifiuta un elemento che è straniero, è qualcosa di diverso, è qualcosa che non riguarda la città. E quindi in quei 3 anni che seguono, dal 66 al 69, quindi perché diciamo che inizia ad esserci un po' di fermento in città subito dopo il 1866, subito dopo la fine della guerra. Però 66-69 67, 68 e poi 69, feroci polemiche di stampa, accuse incrociate, come succede spesso quando ci sono dei pasticci, cosa fa l'autorità? Si dura dei funzionari e ne fa venire di nuovi. Ci sono però soprattutto dei risultati di lungo periodo. Il primo, che essenzialmente quello sviluppo che stava già iniziando a vedersi della stampa, dell'associazionismo sloveni, subisce una battuta d'arresto. Caso significativo, nel 1869, pochi anni dopo la fondazione della ginnastica triestina, gli sloveni presentano alle autorità la richiesta di poter fondare a Trieste una sezione del Južni Sokol, Falco Meridionale. Vediamo poi cos'è. La cosa fondamentale è che si tratta di ginnastica. Risposta delle autorità: non è il caso adesso, ci sono troppi pasticci in città. Fondare una cosa simile adesso vorrebbe dire creare ulteriori pasticci, lasciamo stare. E infatti in quel momento Južni Sokol non vedrà la luce a Trieste. Seconda conseguenza, il battaglione territoriale di cui si parlava prima, e che ha comunque il suo significato per il mondo sloveno che gravita intorno a Trieste, viene disciolto su forte pressione degli ambienti liberali italiani della città, che sviluppano anche una grande campagna per lo scioglimento di questo battaglione territoriale, che è successo, e infatti il battaglione non ci sarà più. Terzo elemento, ascesa di una persona, di cui sono abbastanza sicuro che non abbiate mai sentito il nome. Questa persona è Ivan Nabergoj. Questo signore può essere percepito per un lungo periodo, per più di 20 anni, come una sorta di antisindaco per gli sloveni triestini. Cioè, gli sloveni triestini che non si riconoscono in quello che è il comune governato dai liberali nazionali italiani, trovano in questa figura un punto di riferimento. Viene eletto nel 1866 e viene eletto fra l'altro contro un nome prestigioso perché viene eletto contro Pietro Kandler, figura importante intellettuale, figura intellettuale importante. È l'unico consigliere sloveno a restare in carica nel Consiglio cittadino dopo il 1869. Le elezioni all'epoca si svolgono in una maniera un po' particolare, diciamo che si fanno vari pasticci da varie parti. Il risultato di tutto questo è che l'unico consigliere di cui viene confermata l'elezione, per quel che riguarda il mondo sloveno, è proprio Nabergoj. Nel 1873 viene eletto al Parlamento e per i 24 anni successivi sarà contemporaneamente membro del Consiglio cittadino e membro del Parlamento a Vienna. Sarà una figura politicamente importante. E sarà percepito in realtà come tale anche dai liberali nazionali italiani, perché è visto come il simbolo di qualcosa che viene rifiutato, il simbolo di un altro mondo che essenzialmente è percepito come estraneo. Vedremo poi come verrà vissuto sia dal lato italiano che dal lato sloveno il fatto che nel 1897 lui non venga più rieletto. Per capirsi, la dinamica è questa. La cartolina, una delle cartoline più famose in lingua slovena di Trieste dell'epoca, dice saluti da Trieste, ok, una bella visuale, insomma, di quella che oggi lungomare di Barcola, per capirsi, una bella visuale di San Giusto, e poi ci mettiamo la foto di chi, cioè l'immagine, scusate, di chi? Di chi rappresenta la Trieste slovena, anzi di chi non rappresenta Trieste, ve la dico proprio così, ma di chi rappresenta Trst, cioè Trst è Ivan Nabergoj, la città di Trieste slovena è Ivan Nabergoj, per il ruolo che ha, per il ruolo che svolge negli anni successivi, perché è una figura che per il suo doppio ruolo di componente del Consiglio cittadino a Trieste e quindi è presente nel dibattito locale e di componente del Parlamento a Vienna, è uno che potremmo definire come persona che ha le leve giuste, insomma, è uno che ha le intrature giuste. Sono anche gli anni in cui lentamente inizia un nuovo processo di sviluppo. Allora, nel 1873 abbiamo visto che avviene l'elezione del Nabergoj. Viene fondato un comitato elettorale apposito che l'anno successivo diventa una vera e propria società politica, il cui nome già dice qualcosa, Edinost, ovvero l'unità nel senso di concordia, nel senso di concordia nazionale, già il nome è un programma. Nel 1876 verrà fondato anche l'omonimo giornale e qua sì, si arriva in una fase in cui ormai abbiamo una presenza fissa della stessa testata nel dibattito a stampa triestino. Non subito come quotidiano, però inizia come il quindicinale, quattordicinale, settimanale, 3 volte a settimana, insomma, mano a mano, a cavallo del secolo diventa proprio quotidiano. Iniziano a comparire alcuni elementi di fondo. Innanzitutto si cerca in maniera forte la collaborazione con i croati. L'Edinos non è una società politica solo per Trieste, ma è per esempio anche una società politica per l'Istria, perché così come si stanno sviluppando scintille fra l'elemento sloveno e l'elemento italiano a Trieste, si stanno sviluppando scintille anche in Istria, in quel caso fra italiani e croati, e quindi una società politica che guarda anche verso quel mondo. Contestualmente inizia a svilupparsi una forte rete associativa, sulla quale è interessante dire alcune cose paragonandola a quanto sta avvenendo contemporaneamente negli stessi anni nella Trieste liberale nazionale italiana. Ancora però alcune parole sull'Edinost, che è anche una società politica di per sé abbastanza interessante. Perché nelle modalità di funzionamento, nelle idee che diffonde, nelle associazioni che promuove, fa riferimento al mondo liberale, fa essenzialmente riferimento al mondo liberale declinato alla cieca, nel senso che in quei decenni, quanto sta avvenendo nelle regioni ceche dell'impero Boemia e Moravia, rappresenta un po' il modello per quanto il movimento nazionale sloveno farà. Vedremo poi anche in seguito alcuni esempi concreti. E quindi il modello anche per l'Edinost triestina è quello. D'altro canto, nel caso di Trieste è una situazione un po' particolare, nel senso che l'accento che vuoi mettere è soprattutto sul rastrellare tutto quanto si può rastrellare, tutte le forze, tutte le energie, tutto il sostegno che si può trovare in nome della difesa nazionale. E quindi, per esempio, sì, sei liberale, però comunque una grande attenzione verso tutto quanto è legato, per esempio, al clero e anche alla vita religiosa. E quindi, per esempio, facendo riferimento proprio al giornale Edinost, troviamo un fiorire di annunci sul fatto che c'è stata la processione di qua, c'è stato il patrono di là, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Perché magari è anche occasione di dire che c'è stato il patrono e la festa per il patrono era tutta inghirlandata di bandiere con i colori sloveni, quindi va bene, ci piace così, se posso così dire, no? Quindi cerchi di non lasciare spazio ad altri, cerchi di essere, usando un termine un po' moderno, una forza politica pigliatutto, nel senso che cerchi di rastrellare tutto quanto riesci a rastrellare. Certo, poi avrai ulteriori difficoltà, ma sono del resto le stesse difficoltà che avrà anche nell'altro schieramento il Partito Liberale Nazionale Italiano quando inizia a comparire con forza alla fine del secolo il movimento operaio. E quindi quando quel ragionamento del uniamoci in nome solo o perlomeno soprattutto della difesa nazionale inizia a mostrare un po' la corda e inizia a mostrare qualche difficoltà, per così dire. Abbiamo detto che le regioni ceche sono di esempio per molte cose. Una delle cose che viene presa a esempio dai cechi nel complesso delle regioni slovene è il movimento dei tabor. I tabor sono essenzialmente dei grandi meeting all'aperto, dei grandi eventi all'aperto, dove presenti le tue rivendicazioni. E anche in questo caso è il movimento giovane sloveno quello che è il motore di questa cosa. La cosa interessante è che comunque è così efficace da riuscire a tirarsi dietro anche elementi che proprio così liberali non sarebbero. La cosa interessante è che mentre nel complesso del mondo sloveno il movimento dei tabor dura poco, 69, 70, 71 è significativo, ma si esaurisce in alcuni anni. Nell'area del litorale ha un ulteriore strascico, continuo anche successivamente, e quello che ci interessa è soprattutto il 1878. Un grande tabor a Dolina, perché a Dolina? Perché Dolina è un comune in quel momento essenzialmente a popolazione slovena, non fa parte territorio direttamente amministrato da Trieste, fa infatti già parte dell'Istria, ma è contestualmente vicino alla città e quindi si presta bene da un lato a essere rivolto verso l'Istria. È infatti un tabor comune nel quale ci sono sia speaker sloveni che speaker croati, ma è contestualmente vicino alla città e quindi si presta bene anche ad avanzare una serie di rivendicazioni legate allo specifico della città. Quali sono queste rivendicazioni? In quel momento soprattutto due. Uno, noi sloveni non siamo soddisfatti con l'amministrazione liberale nazionale italiana del comune. Bisogna scindere il comune, separare quella parte della città che si riconosce essere compattamente italiana da quelle periferie e da quelle entroterra che invece sono compattamente slovene. Queste due cose insieme non devono più stare. Seconda cosa, vogliamo più scuole, possibilmente qualcuna anche nel centro cittadino, ma vogliamo uno sviluppo complessivo del sistema scolastico in lingua slovena. La cosa interessante è che in questo caso è anche la stampa di lingua italiana a prestare attenzione all'evento e vi riporto due citazioni di due importanti quotidiani, dandovi anche due coordinate su questi quotidiani. Il Cittadino nasce come quotidiano liberale nazionale e proprio negli anni 70 sta vivendo un progressivo allontanamento dal Partito Liberale Nazionale, si sta spostando su posizioni più conservatrici, ma dal punto di vista nazionale però continua a essere fermo. Per il cittadino, queste idee di forte diffusione di sentimento nazionale fra la popolazione contadina slovena del circondario di Trieste sono delle aberrazioni, nel senso che il giornale ha sempre presentato la popolazione slovena del circondario come popolazione buona nel senso del buon contadino. Il buon contadino, persona semplice, dedita al lavoro, che si rapporta alla città che è più sviluppata e che può avere benefici dalla città che è più sviluppata e dalla superiore cultura che la città rappresenta, e quindi il contadino sloveno è accettato con una funzione di questo tipo. Ma quando inizi a diffondere fra quella popolazione contadina slovena questi strani grilli di coscienza nazionale, di presenza politica, eccetera, vuol dire che stai mettendo a rischio l'ordine sociale, stai diffondendo delle aberrazioni e stai a rischio di creare il danno per tutti. Ancora più esplicito il cittadino, se volete, perché il cittadino essenzialmente sta dicendo se questi cercano problemi, prima o dopo li troveranno. Penso sia abbastanza chiaro il riferimento, no? Nel senso che la gioventù triestina prima o dopo si stuferà di queste rivendicazioni dei territoriali e farà, attenzione alle parole, impartirà una seconda e più severa lezione. E qual è la seconda e più severa lezione? La prima era quella di 10 anni prima, quindi il 1868, sono passati 10 anni, si impartirà una seconda e più severa lezione a chi fa di tutto per rompere i buoni rapporti che si sono stabiliti fra la città e i paesi limitrofi. Qua di nuovo i buoni rapporti sono intesi nel senso di prevalenza della città sul circondario. La cosa significativa è che da quegli anni, dagli anni 80 del XIX secolo, possiamo assistere a delle posizioni che sono abbastanza cristallizzate. Da un lato, dal punto di vista liberale nazionale italiano, negazione totale di ogni apertura nei confronti di una presenza slovena nel centro cittadino. Dall'altro lato, lato sloveno, invece, difesa tenace di ogni posizione già acquisita e poi successiva affermazione della presenza slovena nella città stessa. Anche i rapporti politici sono abbastanza definiti. I liberali nazionali, che in quel momento per scelta non partecipano alle elezioni politiche, per scelta no, quindi non ci sono nel Parlamento, contano sulla propria supremazia nel Consiglio cittadino. Il centro del potere liberale nazionale sta lì. Gli sloveni si fanno forza del loro ruolo di nabargo, del loro antisindaco. E questi sono anche gli anni in cui qui si sviluppano queste reti associative, liberale nazionale italiana e slovena dall'altro lato. Si tratta di realtà che sono molto simili, hanno le stesse strutture e le stesse finalità e spesso sono direttamente concorrenti. La cosa significativa è che, scusa, forse mi ripeto, basterebbe anche andare a fare qualche ricerca in più, è che in entrambi i casi queste associazioni diventano sia la palestra in cui si forma la futura elite politica, e sono anche importanti ingranaggi nella costruzione del consenso. E quindi, per esempio, in campo scolastico, dal lato liberale nazionale italiano, Pro Patria e poi Lega Nazionale, dal lato sloveno, Società dei Santi Cirillo e Metodio, con tutto quanto ci sta intorno, nel senso che da un lato queste reti scolastiche private vengono fondate per andare a creare scuole che sono percepite come baluardi di nazionalità lì dove già non ci sono, e quindi dal lato italiano fuori dalla città, dal lato sloveno nel centro cittadino. Ma sono anche uno straordinario strumento di propaganda, e quindi dai fiammiferi alle cartoline, ogni motivo è buono per raccogliere qualche soldo in funzione della Lega Nazionale o della Società dei Santi Cirillo e Metodio. La ginnastica triestina nelle sue diverse declinazioni, perché viene disciolta dalle autorità innumerevoli volte, quindi ogni volta viene rifondata cambiando solo il nome da società ginnastica ad associazione ginnastica, insomma restando la stessa cosa, ma dovendo più e più volte rifondarsi perché più e più volte viene disciolta, contro Iusni Sokol, che effettivamente nel 1882 può essere fondato anche a Trieste. Attenzione che 1882 è in realtà uno di quegli anni che effettivamente comprendono un bel po' di cose. È l'anno della Triplice Alleanza, è l'anno della morte di Oberdan, e anche l'anno, fra le altre cose, della fondazione degli Iusni Sokol, che negli anni successivi avrà una forte valenza di compattamento dello schieramento nazionale sloveno. E via discorrendo, nella stampa, le scuole musicali, l'alpinismo, le società operaie, ci sono tantissimi parallelismi, ma il perché è abbastanza intuitivo, perché il contesto in cui operano gli uni e gli altri è lo stesso. La legislazione è la stessa, sia liberali nazionali che dinost devono trovare le giuste modalità per poter operare all'interno del contesto legislativo asburgico, cioè devono rispondere alla domanda: come faccio a fondare un'associazione e faccio poi in modo che, uno, mi venga consentito di fondarla, e due, che non mi venga successivamente disciolta? E quindi questo ovviamente a cosa porta? A fenomeni molto simili nelle due realtà. Vado rapidamente avanti perché se no già vedo che sarò lungo. Un altro anno importante è il 1897. Qua è proprio un anno importante dal punto di vista elettorale, perché è l'anno della maggiore vittoria dei liberal nazionali italiani, che colgono due vittorie importanti. La prima, spazzano completamente via gli ultimi resti del campo conservatore nel Consiglio cittadino. 48 consiglieri eletti in città, 48 liberal nazionali, punto. Gli unici che restano sono gli sloveni del circondario, che però ovviamente non hanno assolutamente nessuna voce in capitolo. Seconda cosa, i liberal nazionali, dopo 24 anni in cui avevano deciso di non partecipare alle elezioni, nel 1897 decidono di farlo. Perché? Perché è cambiata la legge elettorale, è stata istituita un'ulteriore curia rispetto alle curie che già esistevano, la quinta curia che è a suffragio elettorale universale maschile, scusate, e i liberali nazionali decidono che questo è il momento di mostrare che Trieste è italiana, punto. E ci riescono in realtà, nel senso che ottengono una grande vittoria e fra l'altro riescono a buttare dal Parlamento proprio quel nabergo che negli anni precedenti era per loro come fumo negli occhi. Infatti lo slogan della vittoria liberale nazionale del 1997 sarà Amen, nel senso basta parlamentari sloveni a Trieste, non ce ne sarà più, discorso chiuso. In realtà, 10 anni dopo, si passa dall'amen all'alleluia, nel senso che nel 1907, prime elezioni a suffragio universale maschile in generale, completa disfatta dei liberali nazionali che vengono sconfitti dai socialisti, e contestualmente gli sloveni riescono a rieleggere un proprio parlamentare. La cosa interessante è che i due eventi vengono effettivamente anche direttamente collegati dagli sloveni stessi. Grande striscione che prende in giro essenzialmente i liberali nazionali, 1897 1907, amen, 1907, alleluia. Cioè ci avevate dato per politicamente morti 10 anni fa, in realtà siamo ancora qua. In realtà la storia non finirà neanche poi, perché poi anche i liberali internazionali si riprenderanno, per cui un po' troppa gente in quegli anni stappa bottiglie di champagne prendendo per definitive vittorie che magari definitive ancora non sono. La cosa importante di quest'anno è anche il luogo dove si festeggia, il nuovo grande centro della Trieste slovena, il Narodni Dom. Il Narodni Dom, che letteralmente significa casa nazionale, è un altro di quei tanti elementi che gli sloveni importano nelle regioni in cui abitano, ispirandosi al modello ceco. Cioè è una casa nazionale che deve rappresentare il centro dell'attività nazionale in una determinata città. E questo è proprio il caso di Trieste. Viene realizzato in pochi anni, a inizio secolo, con spese ingentissime, e anche questo è un messaggio importante perché si vuole mostrare alla città l'acquisito benessere economico della Trieste slovena. Un edificio modernissimo, polifunzionale, prestigioso, penso lo sappiate, si tratta della sede della Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori. Quest'anno ha ripreso il processo per la restituzione dell'edificio alla comunità slovena, quindi si parla anche di attualità, ma insomma torniamo a inizio secolo o inizio XX secolo perché è quello che ci interessa, e diciamo che ha però soprattutto una fortissima valenza politica, perché è un messaggio forte. La comunità slovena non solo non è presente solo nel circondario, ma è presente nel centro cittadino, quindi non solo c'è, ma è anche in grado di realizzare questa cosa, che è una cosa nuova, moderna, costosa, prestigiosa. È un pugno nell'occhio alla tesi liberale nazionale italiana di una Trieste cittadina compattamente italiana. E quindi da subito diventa un luogo anche carico di significato a scelta in base al punto di vista positivo o negativo, positivo per gli sloveni e negativo per i liberali nazionali. Non a caso viene completato nel 1904, ma non viene mai formalmente inaugurato, perché ci si immagina che un'inaugurazione formale di tutto l'edificio potrebbe comportare anche situazioni che richiederebbero il menar le mani, situazioni anche pericolose dal punto di vista dell'ordine pubblico. Il Narodni Dom diventa quindi in quel momento il centro della vita slovena a Trieste. Se prima sulle cartoline c'era Nabergoj, adesso c'è un edificio. Saluti da Trieste, dice la cartolina. Questo a sinistra, che invece vedete, è uno dei sassolini con cui viene costruito il Narodni Dom. Sassolini, ovviamente, dal punto di vista simbolico. Cioè, sloveni donate per la costruzione del Narodni Dom a Trieste. Narodni Dom è costruito grazie a tanti piccoli sassolini che ognuno di voi ha contribuito a mettere assieme. Comprate il vostro sassolino, cioè donate per il Narodni Dom, raccolta fondi. Quindi è un forte momento di mobilitazione. E Narodni Dom si configura a tutti gli effetti come un contrappeso alla Trieste liberale nazionale italiana, perché lì trovi tutte quelle cose di cui parlavamo prima, che sono esattamente la Trieste speculare rispetto alla Trieste liberale nazionale italiana. E tutte quelle cose contendono, se non concretamente, perché magari non sono altrettanto ramificate, altrettanto numerose, ma perlomeno in potenza, perlomeno idealmente, contendono alla Trieste liberale nazionale italiana il primato in città, prefigurano una Trieste diversa. Inoltre, quel Narodni Dom ha un duplice carattere, è al contempo sloveno e slavo, perché è fortemente legato allo sviluppo del movimento nazionale sloveno a Trieste. È contemporaneamente un luogo in cui l'elite borghesi, perché qua si sta parlando di un fenomeno prettamente borghese, trovano un punto di contatto con, per esempio, i cechi, i croati e le altre popolazioni slave dell'impero. Ultima cosa velocissima che è interessante, che rappresenta forse il momento, il maggiore successo politico degli sloveni triestini al di là delle elezioni del 1907, il censimento del 1910. Censimento che ha prodotto, penso di per sé, nell'ultimo secolo tantissime riflessioni, ha prodotto tantissimi libri, spiegazioni, analisi, tantissime bellissime cartine che mostrano l'impero nel suo complesso, colorato nei vari colori in base alla presenza di una lingua dell'altra, che in realtà va appreso assolutamente con le molle, perché appunto il censimento della popolazione, ponendo una domanda su quella che è la lingua d'uso che di per sé, definizione estremamente, che si presta a ogni sorta di strumentalizzazione, quello che qua ci interessa però è che, il censimento del 1910, che viene seguito a livello locale dal comune di Trieste, dà dei risultati che indicano una città compattamente, quasi esclusivamente italiana nel suo centro cittadino. L'EDINOS richiede a gran voce una revisione e la ottiene, e la revisione mostra che la città è sia maggioranza italiana, ma con una componente slovena comunque ben presente anche nel centro cittadino. Per concludere, perché ho già lievemente sfiorato, non tantissimo, ma mi avvio alla conclusione. Alla vigilia della Grande Guerra abbiamo a Trieste una rete associativa slovena che è ben ramificata, che è presente sostanzialmente in ogni settore della società, a cui però fanno da contraltare in alcuni settori anche organizzazioni che fanno capo al mondo socialista. Quindi ricordiamoci che non tutte le organizzazioni slovene fanno capo a quanto sta succedendo al Narodni Dom. C'è anche altro. È però vero che il Narodni Dom e la rete di tutta una serie di altri centri, case di cultura che sono presenti anche in altri rioni della città, rappresenta un elemento molto forte, molto visibile e anche molto prestigioso. Ci sono alcune rivendicazioni di fondo che sono ancora irrisolte. Fino alla vigilia della Grande Guerra, uno degli fondamentali rivendicati dagli sloveni è la fondazione di scuole popolari, di scuole pubbliche in lingua slovena nel centro cittadino, cosa che viene sempre stoppata, cosa che non vedrà mai una realizzazione concreta, per il semplice motivo che il comune, il consiglio cittadino, da parte di banda nazionale, ha comunque sufficienti strumenti per poter bloccare la cosa. Per non parlare del fatto che va sempre tenuto in considerazione quando si parla di Austria-Ungheria, che si tratta di problemi che spesso si intrecciano con problemi similari in altre parti dell'impero. Quindi aprire una scuola in una determinata lingua in una città potrebbe far sì che a centinaia o migliaia di chilometri qualche altra comunità cerchi di fare lo stesso con la sua lingua in un'altra città. Quindi è tutto un gomitolo di fili che si intrecciano fra di loro e che si condizionano a vicenda. Questo va tenuto sempre presente, che non sono dinamiche solo locali. La Trieste slovena del 1914 è questa, una città che è percepita come città fortemente integrata in quello che è lo sviluppo del mondo sloveno, o che meglio, per meglio dire come stanno le cose, è la città che è il motore dello sviluppo delle regioni slovene dell'entroterra, per il ruolo che non solo il porto, ma anche le industrie hanno. Aneddoto: uno dei principali leader del Partito Popolare Sloveno all'epoca, uno anche dei principali leader del Partito Popolare Sloveno nella Carniola, Ivan Sustaršić, sarà uno dei più convinti sostenitori del potenziamento della Marina Asburgica. La Carniola non ha mare, non è una cosa che riguardi direttamente la Carniola. Perché Sustaršić è favorevole al potenziamento della Marina Asburgica? Perché costruire corazzate a Trieste vuol dire sviluppare l'economia di tutto l'entroterra. A cascata, tutto l'entroterra si sviluppa grazie a questa cosa, e quindi quanto sta succedendo a Trieste è elemento molto importante per il complesso del mondo sloveno. Mondo sloveno che sostanzialmente nutre la convinzione che il futuro di Trieste in un modo o nell'altro sarà jugoslavo, nel segno del trialismo, cioè un'unione dei popoli slavi all'interno della monarchia asburgica, oppure chissà, oppure vediamo cosa succederà. Si guarda comunque con interesse e con simpatia a quanto sta facendo, per esempio, la Serbia durante le guerre balcaniche, si guarda con simpatia a quanto succede a sud della monarchia. Anche durante il conflitto, qua mi permetto 10 secondi di sforare l'anno 1914, anche durante il conflitto si guarda a un'idea di quel tipo e ci si immagina, anche nel 17, quando gli slavi meridionali al Parlamento a Vienna presentano la dichiarazione di maggio che chiede di riformare la monarchia, si dà per implicito che sta roba riguardi anche il litorale, che riguardi anche Trieste. Conseguentemente, quando nel novembre del 1918 arriva all'allora Molo San Carlo, che poi diventa Molo Audace come conseguenza dell'arrivo del cacciatorpediniere Audace, quando arriva la Regia Marina italiana, trova anche, fra le altre cose, in città un Consiglio nazionale sloveno, che si immagina rappresentante del Consiglio nazionale jugoslavo di Zagabria, perché si immagina che il discorso dell'appartenenza futura della città sia tutto ancora da definire, che ci sia un mucchio di cose da mettere a punto. Ma questa è già un'altra storia, come ho scritto, e quindi mi fermo qua perché ho già sforato di qualche minuto quanto mi ero ripromesso di fare. Grazie.